questa festa dell'Epifania, la tradizione, la liturgia chiede di annunciare il giorno di Pasqua e le date delle feste più importanti dell'anno liturgico. Sorelle e fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo, ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il corpo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 1° aprile 2018. In ogni domenica Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio 2018. L'ascensione del Signore, il 13 maggio 2018. La Pentecoste, il 20 maggio 2018. La prima domenica di avvento, il 2 dicembre 2018. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. La Chiesa pellegrina anche nella storia. La Chiesa pellegrina sulla terra. Proclama la Pasqua. Oggi abbiamo di fronte a noi l'immagine dei pellegrini speciali, sono immagini, noi siamo abituati a pensare che siano tre, nei nostri presepi mettiamo tre statue, ma il Vangelo che abbiamo sentito dice quanti fossero, dice anche un'immagine. Abbiamo però queste figure come esempi di pellegrinaggio verso Gesù in questo giorno dell'Epifania, che è il giorno della manifestazione, un giorno di luce, dicevo all'inizio di questa santa messa, un giorno di contemplazione, guardare a Gesù, quel bambino che è nato, adesso lo possiamo vedere tutti e lo possiamo vedere e guardare come il nostro re, come colui che è venuto a dirci il cuore, a raccontarci quello che è nel cuore di Dio, a rivelarci il volto di questo bambino, Gesù. Ma tutto questo non lo fa solo per qualcuno, lo fa proprio per tutti. Non ci sono confini alla sua rivelazione, al mostrare quanto Dio ci voglia bene, perché tutti sono destinatari del bene, dell'amore di Dio. L'abbiamo sentito nella seconda lettura, anche le genti, i gentili, sono destinati a vivere nella stessa promessa, a far parte del medesimo corpo. Sono destinati anche loro a ascoltare l'annuncio di un Dio che ama e che vuole salvare tutti, proprio tutti. E i magi sono proprio i rappresentanti di questi gentili, così venivano chiamati, cioè i rappresentanti degli stranieri, di quelli che non fanno parte della comunità del Santo Popolo di Dio, non sono ebrei, non sono israeliti, sono appunto stranieri, vengono dall'Oriente. E questi stranieri diventano esempio di questo pellegrinaggio della ricerca di Dio, della ricerca del corpo di Dio. Si attivano, si mettono a camminare. E questo ci consola tanto, perché ci fa sentire davvero fratelli con tutti gli uomini. Questa festa, forse una delle grazie più belle che questa festa porta con sé, è proprio questa, è sentirci fratelli con tutti gli uomini. Perché tutti, nessuno escluso è destinatario di questo amore, tutti possiamo dire, hanno dentro il cuore questo desiderio. Anche quelli che dicono che non credo, anche quelli che dicono io sono ateo, quelli che dicono sono indifferente, non mi interessa. Anche quelli, nel profondo del cuore, anche se non lo chiamano così, hanno un desiderio di un'immagine. questo senso del bene, della bellezza che hanno, e ci fanno riconoscere di essere tutti fratelli in questo cammino che è l'avventura dell'essere umano. Ed è bello vedere nel Vangelo che abbiamo ascoltato come questi magi hanno dei punti di riferimento, sanno vedere e riconoscere dei punti di riferimento per il loro pellegrinaggio, per il loro cammino verso Gesù. Sono tre punti di riferimento che vorrei farvi notare e che diventano importanti anche per degli stranieri, dei non credenti, dei non appartenenti al popolo santo di Dio, e insegnano ai credenti, ai membri del popolo santo di Dio, che cosa vuol dire trovare Dio, che cosa vuol dire diventare discepoli di Gesù. E lo insegnano appunto seguendo tre punti di riferimento. Il primo, la stella. La stella che vedono nel cielo. C'era stata una stella nuova che non avevano mai visto nel cielo, che era apparsa per la prima volta sulla volta celeste. C'era stata una stella che avrà cominciato a brillare di più. C'era stata una stella cometa. E il racconto non ci vuole portare a trovare che cosa fosse come fenomeno naturale, ma ci vuole dire che però era una stella, e ci vuole dire che questi uomini hanno saputo guardare la creazione con uno sguardo da ricercatore, hanno saputo cogliere dei segni di bontà, di bellezza, che hanno suscitato in loro un senso di ricerca. Punto di riferimento proprio questo, la creazione. Oggi magari non è proprio un giorno che ci fa dire che è bella la creazione, un po' uggioso, un po' grigio, ma 2 giorni fa, 3 giorni fa era venuto il vento e aveva liberato proprio il centro. E sapete che io ho la fortuna di abitare in città alta, ho visto dei paesaggi bellissimi da città alta. Anche un tramonto che era uno spettacolo. A volte appunto abitando in città alta, facendo magari 2 passi, giri in angolo sulle mura e ti si apre davanti un nuovo panorama. E ti rendi conto e dici che bello, ci sono persone che vengono un po' da tutto il mondo, oggi è così, in città alta è una delle cose che vedi che li colpisci di più, è proprio mettersi lì sulle mura a guardare giù. O andare fino su a San Vigilio e guardare dall'altra parte che cosa c'è. E nel mondo in cui viviamo, nei ritmi di vita che dobbiamo sostenere, a volte rischiamo di dimenticarci. E c'è intorno a noi un mondo che rimanda a una bellezza, a una bontà, a un ordine che ci fanno bene. Magari la mattina ci svegliamo e non guardiamo neanche che tempo fa. Ci guardiamo neanche in giro perché siamo già presi dalle cose che dobbiamo fare. Il nostro orizzonte sono solo le cose che dobbiamo fare. Magari già un po' ansiosi perché non sappiamo se riusciremo a finirlo in tutto entro la fine della giornata. E invece appunto i magi ci dicono, però guarda, alza la testa ogni tanto, guarda il cielo, guarda la bellezza delle cose. Sembrerà a qualcuno magari un modo di ragionare infantili, ma in realtà penso che sia un modo di ragionare profondamente umano, quello di mettersi davanti alle cose belle, non so, alle cime innevate per esempio, guardarle e dire ma se sono così belle queste, quanto sarà bello quello che le ha fatte. Se esse rivelano una bellezza, una bontà, ti fanno sentire bene su questa terra, quanto ti farà sentire bene incontrare colui che ha creato tutto. Sono un rimando, le cose belle del mondo, il sole, un tramonto, il vento che muove le foglie, appunto le cime innevate, sono cose così belle che ti fanno pensare appunto che ci deve essere qualcosa molto più bello, molto più affascinante di loro. I magi hanno fatto così, hanno detto, vuoi vedere che oltre quella c'è qualcuno da incontrare. E si sono messi in campo. Ecco, anche noi questa mattina sentiamo che possiamo provare a dare uno sguardo sulla creazione un po' nuovo. Ed è interessante che le stelle da sempre sono state indicate per un paradiso. Paradossalmente noi possiamo camminare su questa terra solamente se alziamo la testa. E succede che quando camminiamo e quando ci mettiamo in moto dobbiamo mettere insieme il cielo con la terra. Quando i bambini e noi cominciano a camminare, diciamo guarda bene per terra dove metti i piedi. Però nello stesso tempo sappiamo che a un certo punto devono alzare la testa per sapere dove stanno andando. Perché non basta guardare per te, bisogna guardare anche in quale orizzonte sei, qual è appunto il traguardo, la meta. E noi facciamo sempre questa operazione, mettere insieme il cielo e la terra. Gli antichi viaggiatori, come i magi, facevano così, guardavano le stelle e capivano dove era il nord, erano alla ricerca della stella polare, per esempio. Ecco, anche noi siamo chiamati a guardare un po' in alto per scoprire la bellezza di ciò che abbiamo. Basso, per stare dentro la terra in un modo più umano, più vero, più giusto. E poi c'è un secondo punto di riferimento che i magi hanno avuto e che per i magi è stato fondamentale, che è stata la scrittura. Ed è impressionante vedere come in questo brano siano solo loro che ascoltano davvero la scrittura. Quando vanno a Gerusalemme non vedono più la stella. E hanno bisogno di sapere dove è nato Gesù, dove è nato il re dei Giudei. E lo chiedono ad Erode. Allora Erode chiama i capi dei sacerdoti, i capi degli scrivi, per chiedere loro dove è nato il Messia, dove deve nascere il Messia. E loro cosa fanno? Vanno a prendere la parola scritta, il profeta. Cita il Vangelo, un brano del profeta Michele. Ed è interessante che gli unici che poi si mettono di nuovo in moto per andare a cercare Gesù sono proprio i magi, sono questi stranieri che ascoltano questa parola e la fanno diventare una lampada ai propri passi, come tante volte abbiamo cantato durante questo momento. La fanno diventare appunto il punto luce, guida per il loro cammino. Gli altri che avevano la parola scritta e che non erano solo il profeta Michele, ma che avevano tutto l'Antico Testamento, rimangono a casa loro. Erode, i capi dei sacerdoti, gli scrivi del popolo, tutta Gerusalemme non si muove per andare a cercare il bambino. Ma questi non si muovono. Questi ci dicono che la parola di Dio, che riecheggia nella scrittura, è qualcosa di fondamentale perché il nostro cammino sia un cammino veramente umano e ci faccia incontrare. Questi ci dicono anche che non basta averla in casa la scrittura, o averla magari su una mensola della nostra casa, ma bisogna proprio leggerla, bisogna farla entrare nel cuore. Non basta averla in casa, bisogna farla entrare nel cuore. Allora ha bastato una frase del profeta Michele per capire dove era Gesù. Noi a volte rischiamo di banalizzarla un po', no? Diciamo, abbiamo già sentito la storia dei magi, ma non so già. La nascita di Gesù, quante volte l'ho sentito questo racconto. E così rischiamo proprio di rimanerne lontani. Lo immagini ci aiutano proprio a far questo. Oggi è un giorno in cui riscoprire un po' la nostra interiorità, andare un po' più dentro di noi, a riflettere sulle cose della nostra vita, a non vivere le cose che capitano come tante schegge impazzite di un'esplosione che non riusciamo a contenere, ma a trovare tempo per fare un po' di silenzio, per rimettere insieme queste schegge e scoprire che non sono schegge, ma sono tanti pezzi di un puzzle, sono tante tessere di un mosaico che hanno bisogno di essere riappostate nel modo giusto, per scoprire che dentro il mosaico della nostra vita c'è un disegno, c'è un'immagine, c'è qualcuno che appunto dà senso alle nostre giornate. Immagini dunque ci insegnano questo, per poter incontrare Gesù, per poterlo riconoscere come luce della nostra vita, per poter arrivare a contemplare e scoprirci accompagnati da Lui, non soli nel cammino della vita, abbiamo bisogno di uno sguardo nuovo sulla creazione, uno sguardo che sa riconoscere la bellezza e la bontà. Abbiamo bisogno di uno sguardo costante sulla Sacra Scrittura, una riscoperta costante della Sacra Scrittura. Abbiamo bisogno di attivare le nostre energie più interiori. Il Signore ci aiuti in questa apertura.